Radio Giornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Un minuto di silenzio e il rintocco delle campane. La Svizzera si ferma e ricorda gli oltre 9.300 morti di Covid e il dolore dei parenti. Un 2020 con più decessi, lo dicono i dati sulla sovramortalità, ma da gennaio c'è un'inversione di tendenza anche tra gli over 65. Contro l'esportazione di armi in teatri di guerra. Il Consiglio federale respinge l'iniziativa, ma propone un controprogetto meno rigido. Party notturno a base di champagne alle medie di Locarno 1. I video pubblicati sui social al sospeso, un docente, denunciati i presenti. La prima volta di un papa in Iraq, Bergoglio è arrivato a Baghdad per una visita storica. Sul suo significato sentiremo un vaticanista. 9.319 morti. La Svizzera commemora oggi le vittime del coronavirus a un anno esatto dal primo decesso nella Confederazione. Era il 5 marzo 2020 quando una donna di 74 anni moriva all'ospedale universitario di Losanna. Quest'oggi, al termine di un minuto di silenzio, le campane delle chiese cattoliche ed evangeliche hanno suonato in tutto il paese alle 12 in punto per una commemorazione congiunta. Questi i rintocchi a lutto poco fa di una chiesa nel Luganese e di quelle della capitale a Berna, un modo insomma per ricordare i morti, esprimere solidarietà nei confronti di chi ha perso una persona cara e confortare chi ancora soffre. Qual è il significato di questo momento di lutto, di ricordo collettivo? Lo abbiamo chiesto a Fra Michele Ravetta, guardiano del convento del Bigorio, che fu coordinatore di un team di sostegno spirituale nel reparto Covid dell'ospedale La Carità di Locarno. Sentiamo cosa c'è detto poco fa.
Ritengo sia fondamentale, prima di tutto perché il minuto di silenzio lo si fa per commemorare un evento luttuoso e il suono delle campane richiama invece a qualche cosa che riprende vita, perché la campana non annuncia solo la fine di una vita, ma ne annuncia anche un inizio, per cui vorrei che il silenzio ci ricordasse la gratitudine per tutti coloro che sono morti, che ci hanno insegnato a vivere, a morire. Grazie a chi ha curato, e in primis i familiari, e il suono delle campane invece è un suono di gioia, di gratitudine, di resilienza, di voglia di andare avanti, pur non dimenticando ciò che abbiamo vissuto.
Ecco, di fatto, soprattutto nella prima ondata, ma non solo probabilmente, anche per motivi sanitari è stata negata la possibilità di accompagnare, di porgere l'ultimo saluto ai propri cari, è stata negata questa possibilità a molti familiari di persone che poi sono decedute. Che segni lascia, che segni ha lasciato questa esperienza?
Sicuramente un senso di incompletezza. Naturalmente non potevamo fare altro che quello che le autorità ci ordinavano. Però naturalmente è stato un lutto a metà, sia per chi lo ha vissuto in prima persona, perché ha perso qualcuno di caro, sia per noi nel nostro ruolo pubblico di sacerdoti, dovevamo fare liturgie molto stringate, perché nel mentre ci congedavamo da qualcuno, in fondo al viale del cimitero già arrivava il prossimo funerale. È stato un momento davvero molto drammatico per tutta la società.
C'erano le ragioni sanitarie, c'è stata poi anche una gestione di questi morti, anche del loro fisico, che è stata vissuta come qualcosa di non umano da molti parenti. Che dire su questo?
Sicuramente per chi ha perso qualcuno di caro è stato un pensiero anche giustificato, soprattutto il non potersi congedare dal cadavere, che nella elaborazione del lutto è fondamentale. La madre voleva vedere il figlio morto, i figli volevano vedere il genitore morto, vedere gli amici morti. Noi stessi, frati, abbiamo perso due confratelli di Covid, non li abbiamo più visti né vivi né morti, naturalmente restiamo sospesi. Ne comprendiamo adesso la necessità di queste normative, ma il cuore comunque richiede qualche cosa di più e credo che il minimo che si poteva fare era il minuto di silenzio e il suono delle campane.
È un riconoscimento questo che giunge forse un po' tardivo, questo lo dico dopo aver raccolto, diciamo, la testimonianza anche di alcune persone che ci sono passate, che si sono sentite un po' abbandonate, come se all'inizio ci fosse anche un senso un po' di pudore nel vivere e far sapere questo dolore che si viveva.
Ma sa, il tempo è un'invenzione degli uomini, dire presto, dire tardi è relativo, naturalmente ognuno poi elabora a proprio modo, tra le mura della propria casa, questi dolori, questi lutti, Il mio consiglio è non lasciarsi andare alla disperazione, al senso di abbandono, ma lottare. Chi è morto anche per noi e per insegnarci che la vita è sempre più grande della malattia e della morte.
Fra Michele Ravetta, guardiano del convento del Bigorio, oltre 9.300 vittime, dunque numeri che non possono certo essere ridotti a puro dato statistico, come abbiamo sentito e cercato di ricordare, eppure la mortalità di questo virus ha fatto tanto discutere in questo anno di pandemia. Gianluca Olgiati, la domanda rimane: quanto è davvero letale questo virus?
Ma per rispondere ci viene in soccorso un indicatore, quello della sovramortalità, perché se è vero che in certi casi può non essere evidente attribuire un decesso al virus o ad altre patologie pregresse, questo della sovramortalità è un dato nudo e crudo che non tiene conto della causa del decesso, un dato che ci dice che sì, nel 2020 c'è stata una sovramortalità in Svizzera, vale a dire sono morte decisamente più persone rispetto alle attese calcolate dall'Ufficio Federale di Statistica, anche sulla base della media degli ultimi 5 anni.
In cifre, che cosa significa?
Per il 2020 si parla di quasi 8.800 decessi in più e non è una variazione casuale ma statisticamente significativa. È vero, c'è chi ricorda come anche la normale influenza mieta tante vittime. Nel 2015, quando ci fu un'ondata forte, si riscontrò una sovramortalità di 2.500 persone. Beh, stavolta le cifre sono ben più pesanti, ma soprattutto sono state contenute dal distanziamento sociale, da tutte le altre misure adottate. Va detto poi che per il Covid la sovramortalità riguarda quasi solo la categoria delle persone con più di 65 anni, quelle più colpite dal virus. Se ci limitiamo alla seconda ondata, dal 19 ottobre a fine gennaio di quest'anno sono morti il 47% di over 65 in più rispetto alle attese. La buona notizia, se così possiamo dire, è che da fine gennaio non si riscontra più una sovramortalità in Svizzera, nemmeno tra gli over 65.
E non a caso i numeri dei contagi e delle vittime sono diminuiti nelle ultime settimane. Veniamo allora agli ultimi sviluppi. Possiamo già parlare di un effetto vaccino sui decessi?
Allora, è un dato di fatto che quasi tutti gli ospiti delle case per anziani hanno avuto ormai la possibilità di farsi vaccinare. Per l'Ufficio Federale della Sanità Pubblica è presto per attribuire il calo dei contagi e dei morti al vaccino, ma diciamo che è una possibilità e anche abbastanza plausibile. Quel che si può già dire però è che l'effetto vaccino si comincia a notare nella presenza di anticorpi tra la popolazione, lo dicono gli ultimissimi dati forniti dai cantoni di Lucerna e Vaud nell'ambito dello studio Corona Immunitas, studio che con dei test sierologici vuole appunto capire quante persone abbiano già sviluppato gli anticorpi, anticorpi riscontrati ora un po' più frequentemente tra gli anziani, a detta dei ricercatori, e appunto l'effetto vaccino.
Gianluca Olgiati, e i dati sulla sovramortalità legati al Covid, i dati che diciamo offrono una fotografia sul lungo periodo a quelli odierni sulla pandemia relativi alle ultime 24 ore, ci dicono che in Ticino ci sono stati 57 nuovi contagi da coronavirus confermati dai test e 25 invece casi di contagio nei Grigioni. In entrambi i cantoni si registra inoltre un decesso. Il numero dei pazienti ricoverati nei reparti Covid diminuisce leggermente in entrambi i cantoni. Da notare inoltre, a conferma di quanto si diceva con Gianluca Olgiati poco fa, che tra gli ospiti delle case anziani ticinesi ancora una volta non si registrano né vittime né contagi. Si tratta di atti vandalici intollerabili. Poco fa il Dipartimento Ticinese dell'Educazione e la Polizia Cantonale hanno preso posizione in merito a una festa che si è tenuta la scorsa notte all'interno della scuola media di Locarno 1. Un piccolo gruppo di persone, tutti maggiorenni, è entrato nella sede scolastica con tanto di champagne e ha girato anche dei video poi pubblicati sui social. Un docente della scuola media di Locarno 1 è stato immediatamente sospeso. Secondo nostre informazioni sarebbe stato proprio lui a far entrare il gruppo nella scuola. Gli accertamenti sono in corso, a Locarno c'è la polizia per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità. Maggiori dettagli su questa storia stasera all'interno delle cronache della Svizzera italiana. Il Consiglio federale respinge l'iniziativa popolare che vuole inasprire i criteri d'esportazione delle armi, tornando alla prassi di alcuni anni fa, proponendo tuttavia un controprogetto che va nella stessa direzione ma meno rigido e con alcune deroghe. Di cosa si tratta? Ce ne parla da Berna Gianpaolo Driussi.
Dopo la votazione popolare sul finanziamento dell'industria bellica, la politica federale torna a parlare di armi e più precisamente dell'iniziativa lanciata nel 2018 che chiede di inasprirne i criteri d'esportazione. Ufficialmente intitolata «Contro l'esportazione di armi in paesi teatro di guerre civili», essa trae origine da una modifica d'ordinanza a suo tempo pensata dal Consiglio federale che avrebbe allentato le condizioni di vendita per venire incontro alle aziende svizzere produttrici confrontate col costante calo della produzione. L'iniziativa venne lanciata per far desistere il governo dei suoi intenti e lo scopo venne raggiunto. L'industria bellica nel frattempo tornò da sola ad aumentare il suo fatturato, ma il testo non è mai stato ritirato. L'obiettivo del comitato, composto di membri dell'area politica di centrosinistra, è infatti quello di evitare altri passi falsi, togliendo al Consiglio federale l'autonomia decisionale in questo campo. Come? Inserendo nella Costituzione i criteri di esportazione, tornando fra l'altro a prassi più severe, precedenti il 2014, dando così ai cittadini il diritto di esprimersi in caso di qualsiasi cambiamento. Il governo è contrario a queste novità ritenute troppo rigide, ma oggi ha presentato un controprogetto che va nella stessa direzione. Sì a criteri più severi, ma da inserire non nella Costituzione, bensì in leggi ad hoc con referendum facoltativo. Sarebbero inoltre previste alcune deroghe, nel caso in cui ci fossero in gioco interessi nazionali svizzeri, per la vendita di pezzi di ricambio, per alcuni sistemi di difesa e per le esportazioni di armi impiegate per interventi ONU oppure OSCE, concepite per il mantenimento della pace. A questo punto la proposta governativa passerà al vaglio del Parlamento.
Domenica di votazioni federali, quella che sta per arrivare a Ginevra, non si vota solo su temi nazionali e sull'elezione al Consiglio di Stato, ma anche su un oggetto cantonale. Si tratta di un referendum contro il credito in favore delle persone precarie. Sentiamo Lucia Mottini.
Le lunghe code per gli aiuti alimentari della scorsa primavera avevano suscitato indignazione, solidarietà e anche un po' di imbarazzo per una situazione poco intonata con la fama di Ginevra. Dopo qualche esitazione avevano prodotto anche un disegno di legge per sostenere finanziariamente i lavoratori senza rete di protezione. Lavoratori su chiamata, personale domestico o impiegati al nero in hotel, ristoranti e cantieri, infine a beneficio di contratti temporanei come nel culturale. Il credito previsto di 15 milioni, votato di misura dalla sinistra e dal PPD, avrebbe dovuto coprire i 2 mesi di salario persi tra il 17 marzo e il 16 maggio 2020. Ma i lavoratori precari non hanno visto niente. L'UDC e il Movimento dei Cittadini Ginevrini hanno infatti lanciato un referendum. Non vogliamo che vengano distribuiti 4.000 franchi in base a una semplice dichiarazione e non vogliamo che lo Stato si sostituisca a datori di lavoro disonesti, argomenta Anna Rock, deputata del MCG.
Non voulait pas que l'État se substitue à des employeurs malhonnêtes.
Sui cartelloni pubblicitari l'UDC aggiunge un chiaro: prima i ginevrini. La destra nazionalista punta in particolare il dito contro i lavoratori non in regola con il permesso di soggiorno o con il contratto di lavoro.
C'est pas problématique dans le sens que ça concerne 20 à 30%.
Per la deputata verde Marjorie de Chastonnet, un problema che riguarda in realtà solo il 20-30% delle persone interessate dalla misura.
Malheureusement aussi grâce.
Purtroppo, aggiunge, l'economia ginevrina funziona anche attraverso il lavoro nero che va combattuto, ma al di fuori di questa legge.
Le combat contre le travail au noir.
Una legge che limita i possibili beneficiari a chi abita a Ginevra da almeno un anno e ha lavorato nei 3 mesi precedenti il confinamento. In mancanza di documenti però può bastare eccezionalmente una dichiarazione solenne plausibile. Per il consigliere di Stato Thierry Apotelot, anche se è passato tutto questo tempo, la legge ha comunque ancora un senso.
Ça a toujours un sens de pouvoir permettre à des personnes.
Dare una mano a queste persone che si sono indebitate e che rischiano di perdere l'alloggio è giusto.
Donner un coup de main, ça c'est assurément juste.
Se dovranno accontentarsi dei pacchi alimentari o di un aiuto più cospicuo, lo decideranno domenica le urne.
E siamo alla pagina estera. Vengo come pellegrino per portare speranza e fraternità in questa terra ferita. Papa Francesco è atterrato poco fa in Iraq a meta del suo 33esimo viaggio apostolico. Un viaggio fortemente voluto da Bergoglio, malgrado pandemia e l'incognita legata alla sicurezza. Sarà il primo pontefice a calcare la terra d'origine di Abramo, padre delle 3 religioni monoteiste. A spiegarci l'importanza di questa storica visita è Riccardo Cristiano, vaticanista esperto di Medio Oriente, intervistato da Anna Valenti.
Il Papa per la prima volta può andare nella città natale di Abramo per portare il suo messaggio di fraternità. Questo paese è devastato nella sua dimensione culturale, spirituale e geostrategica. E questo credo che renda per sunniti, sciiti, cristiani questa visita una visita storica per il futuro loro e quindi per il futuro della pace in tutto il Mediterraneo.
Fraternità è un concetto che appare difficile da concretizzare in un popolo, in minoranze come quelle cristiane che hanno subito atroci violenze. In questo senso, quale può essere il messaggio chiave di Papa Francesco?
O scegliamo un'agenda d'odio o scegliamo una agenda di fraternità. Se i credenti dei tre monoteismi capiscono che la vera alternativa alla cultura dell'odio propagandata ad esempio dall'ISIS è la fraternità e non la contrapposizione con pari odio e pari violenza, ecco allora che il discorso politico può ritrovare dei fondamenti morali che possono portare non solo l'Iraq, ma tutto il Mediterraneo fuori da queste secche, perché senza la pace in Iraq non ci sarà pace nel Mediterraneo.
Una visita che punta anche a cementare i rapporti con l'Islam. L'incontro tra Papa Francesco e l'Ayatollah al-Sistani può portare a un patto della fraternità come quello scaturito dall'incontro con l'imam di Al-Azhar?
Andando dal grande Ayatollah al-Sistani nella città santa degli sciiti di Najaf, il Papa sa di incontrare la vera suprema autorità sciita irachena, ma anche la vera suprema autorità spirituale dello sciismo mondiale. Uno sviluppo di questo incontro in una prospettiva di documento sulla fratellanza umana analogo a quello firmato con l'imam di Al-Azhar è facilmente presumibile. Noi avremo la possibilità di vedere un Islam che si autodefinisce plurale perché accetta la sua pluralità interna e quindi accetta la dimensione plurale di ogni società nella quale si venga a collocare. E questo è il significato enorme.
Quali sono le aspettative della minoranza cristiana? Quale importanza avrà per lei la visita di Papa Francesco?
È importante per cessare di essere una minoranza. Se i cristiani continuano a considerarsi una minoranza, finiranno la loro presenza e la loro testimonianza non solo in Mesopotamia, ma in tutto lo spazio arabo. E il viaggio di Papa Francesco ha proprio questa finalità, far sì che si percepiscano e che vengano percepiti come cittadini dello spazio culturale arabo e cittadini dello Stato sovrano iracheno.
E questo era il vaticanista Riccardo Cristiano che ci ha aiutato dunque a inquadrare lo storico viaggio di Papa Francesco in Iraq, atterrato poco fa, come abbiamo detto, viaggio che durerà fino a domenica. La Cina detta le linee guida per il suo futuro nel corso della riunione del Parlamento cinese, l'appuntamento politico dell'anno. Il premier Li Keqiang ha comunicato l'obiettivo di crescita del PIL, il budget militare e misure socio-economiche, oltre che un giro di vite su Hong Kong. Gabriele Battaglia, nostro collaboratore sulle questioni cinesi, da cosa partiamo?
I due punti più interessanti sono sicuramente l'indicazione dell'obiettivo di crescita economica per il 2021 e l'annuncio del budget per le spese militari. Sul primo punto, il premier Li Keqiang, che ha inaugurato, come da tradizione, i lavori del Yanhui, ha detto che il prodotto interno lordo cinese crescerà quest'anno di oltre il 6%. Crescerà perché gli obiettivi economici cinesi sono una profezia che si autoavvera, quindi siamo sicuri che sarà così. Però questo annuncio è notevole perché si pensa che non avrebbero più dato obiettivi quantitativi di crescita a causa dell'indeterminatezza post-Covid. Allora quell'oltre 6% significa che sono sicuri di aver superato le difficoltà economiche da pandemia. Il fatto però che insistano sugli obiettivi quantitativi legati al PIL e che non abbiano ancora elaborato parametri qualitativi significa però che non sono ancora riusciti in quel progetto che va avanti da anni di trasformare la propria economia. Comunque Li Keqiang ha promesso anche 11 milioni di nuovi posti di lavoro urbani e ha annunciato che il budget militare sarà aumentato del 6,8%.
Ecco, c'è però anche da dire qualcosa su Hong Kong. Il vicepresidente del Congresso Nazionale del Popolo, Wang Chen, ha detto che la Commissione Elettorale di Hong Kong avrà nuovi poteri. Che cosa significa?
Il Consiglio Legislativo, il Parlamentino di Hong Kong, ha 70 membri, metà dei quali sono eletti a suffragio universale, l'altra metà da gruppi di interesse generalmente controllati da Pechino. Secondo indiscrezioni, sarà aumentato il numero dei membri del Parlamentino e la Commissione Elettorale, controllata da Pechino, avrà facoltà di nominarne direttamente alcuni. Si diluirà così il peso dei membri eletti a suffragio universale. E questa decisione viene dopo l'espulsione dei membri considerati non patriottici dal Consiglio Legislativo. Va esplicitamente nella direzione di normalizzare il Parlamentino di Hong Kong, avendo sempre una maggioranza pro-Pechino.
Gabriele Battaglia, è la riunione annuale del Parlamento cinese che va a chiudere questa edizione del Radio Giornale. Vi ringrazio per l'ascolto, vi lascio allo sport.